Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
Combe ne aveva abbastanza. Di che? Delle domande. Di quelle almeno che lui stesso si poneva e che lo facevano star male, sì, lo facevano diventare pazzo. Allora? Vengo, François. Avevo pensato... Ah, no. Aveva pensato a preparargli un buon pranzetto. Lo sapeva, lo vedeva, non era mica cieco. E dopo? Gli era forse piaciuta così, con quell'aria beata da brava mogliettina? Erano mai stati capaci di fermarsi sia l'uno che l'altro? Lui no, di certo. Il fornello è acceso, disse Kay. Tanto peggio per il fornello, che sarebbe rimasto acceso finché non avessero trovato il tempo di pensarci. Non era forse rimasta accesa per 2 giorni interi anche la luce? E lui se n'era forse preoccupato? Vieni! Di che cosa aveva dunque paura? Di lei? Di se stesso? Del destino? La sola cosa certa era che aveva bisogno di rituffarsi nella folla insieme a lei, di camminare, di fermarsi in certi piccoli bar, di stare gomito a gomito con degli sconosciuti ai quali non si chiede certo scusa quando li si urta o gli si pesta un piede. Bisogno forse di irritarsi, vedendola lasciare immancabilmente l'impronta rotonda delle labbra su quella che, a sentir lei, doveva essere sempre l'ultima sigaretta. Chissà se Kay aveva capito. Erano tutti e due sul marciapiede. Lui non sapeva più dove andare e lei non era affatto curiosa di saperlo. Allora, con voce sorda, come se una volta per tutte si piegasse alla fatalità, ripeté, mentre che egli prendeva il braccio, «Vieni». Furono ore spossanti. Era come se lui si ostinasse, con una sorta di sadismo, a farla passare per tutti i posti nei quali erano stati insieme. Alla caffetteria del Rockefeller Center, per esempio, dove ordinò esattamente lo stesso menù dell'altra volta, la scrutò a lungo, con aria truce, e le domandò a bruciapelo, «Con chi sei già venuta qui?» «Che cosa intendi dire?» «Non fare domande, rispondi. Quando una donna risponde a una domanda con un'altra domanda, significa che sta per mentire.» «Non capisco, François.» «Ci sei venuta parecchie volte, me l'hai detto tu. Ammetti che sarebbe un po' strano che ci venissi sempre da sola.» «Mi è capitato di venirci con Jessie.» «E con chi altro?» «Non me lo ricordo.» «Con un uomo? Chi era?»
«Sì, forse molto tempo fa, con un amico di Jessie.»
«Un amico di Jessie che era il tuo amante.»
«Ma...
ammettilo?»
«Beh, sì, credo. Una volta, in taxi.»
E lui si immaginava l'interno del taxi, la schiena dell'autista, le macchie biancastre dei volti nell'ombra. Sentiva sulle labbra il sapore di quei baci, rubati, per così dire, in mezzo alla folla. «Puttana!» ringhiò.
«È stata una cosa da niente, Frank.»
Perché all'improvviso lo aveva chiamato Frank? Lui o un altro, non era così? Uno di più, uno di meno.
Perché Kay non si ribellava?
Quella sua passività, quella umiltà, lo esasperavano. La trascinò fuori e continuò a trascinarla altrove, sempre più lontano, come sospinto da una forza oscura. «E per questa strada ci sei già passata con un uomo?»
«No, non me lo ricordo.»
«New York è così grande, vero? Però ci hai vissuto per anni e anni. Non vorrai farmi credere di non essere mai andata in certi piccoli bar come il nostro con altri uomini, di non aver fatto suonare chissà quante volte un certo disco che in quel momento era il vostro disco.»
«Io non ho mai amato nessuno, Frank.»
«È una menzogna.»
«Pensa quello che vuoi.
Io non ho mai amato. Non come amo te.»
«E scommetto che andavate al cinema.»
«Sono sicuro che ti è capitato di andare al cinema con un uomo, di fare le vostre porcherie al buio. Ammettilo.»
«Non me lo ricordo.»
«Lo vedi? Era Broadway, vero? Fammi vedere il cinema.»
«Forse al Capitol una volta.»
Erano a meno di 100 metri da quel cinema e vedevano accendersi e spegnersi le luci dell'insegna.
«Un giovane ufficiale di marina, un francese.»
«Siete stati amanti per molto tempo?»
«Per un weekend. La sua nave era a Boston e lui era venuto a New York con un amico.
E te li sei fatti tutti e due?
Quando l'amico ha capito, ci ha lasciati soli.
Scommetto che vi eravate incontrati per strada.
Proprio così. Ho riconosciuto l'uniforme, li ho sentiti parlare in francese e loro non sapevano che io capivo. Così mi è scappato un sorriso. Poi mi hanno rivolto la parola.
In che albergo ti ha portata? Dove avete passato la notte? Rispondi.
Lei taceva.
Rispondi?
Perché ci tieni tanto a saperlo? Ti fai del male per niente, te lo assicuro. Non aveva nessuna importanza, davvero.
In che albergo?
A quel punto lei cedette con aria rassegnata. Al Lotus. Lui scoppiò a ridere e le lasciò andare il braccio.
Questa poi è la più bella, quando si dice la fatalità. Così quando la prima sera, o meglio la prima mattina, perché ormai era quasi giorno, io ti ho portato al Lotus.
François.
Sì, hai ragione tu. Sono uno stupido. E come dici bene, non ha nessuna importanza.
Poi, dopo qualche passo,
scommetto che era sposato il tuo ufficialetto e che ti ha parlato di sua moglie.
E mi ha fatto vedere la fotografia dei bambini. Con lo sguardo fisso, lui rivedeva le foto dei suoi due figli appese alla parete della camera e intanto continuava a trascinarsela dietro. Erano arrivati al loro piccolo bar. Me la spinse dentro a forza.
Sei sicura? Assolutamente sicura di non essere mai venuta qui con qualcun altro? È meglio che tu lo dica subito, sai?
Ci ho messo piede solo con te.
Dopotutto, è anche possibile che una volta tanto tu dica la verità.
Lei non se la prendeva. Cercava perfino di comportarsi in modo naturale. Tendeva la mano per farsi dare una moneta e docilmente, con l'aria di chi celebra un rito, andava a mettere su il loro disco nel jukebox.
Due scotch.
Comb ne buttò giù tre o quattro, e intanto se la immaginava in giro per i bar, di notte, con altri uomini, mentre chiedeva un ultimo whisky, si accendeva un'ultima sigaretta, sempre l'ultima, mentre aspettava il compagno sul marciapiede, per poi avviarsi al suo braccio, il passo un po' incerto per via dei tacchi alti e dei piedi che le facevano male. «Non vuoi che torniamo a casa?» disse Kay.
No.
Non ascoltava la musica, Comb. Aveva l'aria di scrutare dentro di sé. Poi, di punto in bianco, pagò e ripeté, come andava facendo da alcune ore, «Vieni».
«Dove?» «A cercare altri ricordi. E ne troveremo un po' ovunque, vero?»
Alla vista di una sala da ballo le domandò, «Tu balli?» Lei non capì, chiese, «Hai voglia di ballare?»
«Ti sto chiedendo se balli».
Ma sì che ballo, François.
E dove andavi le sere in cui avevi voglia di ballare? Fammi vedere. Non capisci che voglio sapere. Ascoltami bene.
Se ci capiterà di incontrare un uomo, capisci?
Un uomo con il quale sei andata a letto. Perché capiterà pure un giorno o l'altro. O forse c'è già capitato. Beh, allora voglio che tu mi faccia il favore di dirmi questo.
Senza volerlo, si girò un po' verso di lei e vide che aveva il volto arrossato, gli occhi lucidi, ma non ebbe pietà. Soffriva troppo per avere pietà di lei.
«Di un po', ne abbiamo già incontrato qualcuno?»
«Ma no!» E intanto piangeva. Piangeva senza piangere, come fanno i bambini quando la madre se li trascina dietro per strada in mezzo alla gente.
«Taxi!» E spingendola dentro... Questo ti rinfrescherà la memoria.
Chi era l'uomo del taxi?
Ammesso che ce ne sia stato uno solo. Perché va di moda a New York fare l'amore in taxi, vero? Chi era?
Un amico di Jessie, te l'ho già detto. O meglio, un amico di suo marito Ronald, che avevamo incontrato per caso.
Dove?
Sentiva il bisogno crudele di visualizzare tutto. In un piccolo ristorante francese della 42esima.
E vi ha offerto dello champagne, vero? E Jessie, molto discretamente, si è defilata come l'amico del tuo marinaio. Quanto sa essere discreta la gente. Capisce al volo.
Scendiamo qui. Era la prima volta che rivedevano quell'incrocio e la caffetteria in cui si erano incontrati. Cosa intendi fare?
Niente. Un pellegrinaggio, come vedi. E qui? Che significa qui? Hai capito benissimo. Non era certo la prima volta che venivi in questo posto di notte a mangiare qualcosa. È vicino a casa, vicino a dove stavi con quella tua Jessie. Ormai vi conosco bene tutte e due e mi stupirebbe che non abbiate mai attaccato discorso con nessuno. Sei così brava tu ad attaccare discorso con gli uomini, non è vero, Kay? La guardava in faccia, pallido, col volto tirato e lo sguardo fisso, tanto che lei non ebbe il coraggio di protestare, e le stringeva forte il braccio, con dita dure come pinze. «Vieni!» Era già notte. Passarono davanti alla casa di Jessie e Kay si fermò stupita nel vedere la finestra illuminata. «Guarda, François!» «Beh, che c'è? La tua amica è tornata?» «A meno che non sia il vostro Enrico. Vorresti salire, vero? Dillo!» «È vero che vuoi salire?» Poi minaccioso. «Che cosa aspetti? Hai paura che salga anch'io, che scopra tutte le porcherie che facevate lassù?» Allora fu lei a dire con voce sorda e gonfia di pianto, trascinandolo via. «Vieni!» Ripresero a camminare. Percorsero ancora una volta tutta la Quinta Avenue, a testa bassa e in silenzio, senza vedere nient'altro se non il buio e l'amarezza che avevano dentro. «Voglio farti una domanda, Kay.» Sembrava più calmo, più padrone di sé. Lei mormorò rassegnata e forse con un filo di speranza. «Ti ascolto.» «Promettimi di rispondere sinceramente.»
«Ma certo.»
«Prometti?»
«Lo giuro.»
«Dimmi quanti uomini ci sono stati nella tua vita.»
«Cosa intendi dire?»
Lui incalzò in tono di nuovo aggressivo. «Non capisci?»
«Dipende da quello che intendi per essere nella vita di una donna.»
«Insomma, quanti uomini sono venuti a letto con te?» Poi, sardonico, «100? 150? Di più?»
«Molti di meno.»
«E cioè?»
«Ma non lo so. Aspetta.» Si concentrò seriamente nel tentativo di ricordare, muovendo le labbra, come se mormorasse delle cifre o dei nomi. 17. No, 18.
Sicura di non aver dimenticato qualcuno?
Mi pare. Sì, è così.
Compreso tuo marito?
Ah, scusa, non ci avevo pensato. Allora sono 19. Ma se tu sapessi, caro, quanto poco hanno contato.
Vieni. Fecero dietro front. Erano sfiniti, come svuotati nel corpo e nella testa. Non dicevano più niente. Non tentavano neppure di dirsi qualcosa. Washington Square, le strade provinciali deserte del Greenwich Village, il seminterrato dove il cinese stava stirando della biancheria alla luce cruda di una lampada, le tendine a quadretti del ristorante italiano. «Sali!» Camminava dietro di lei, così calmo, così apparentemente freddo, da farle venire i brividi. Aprendo la porta di casa, aveva quasi l'aria di un giustiziere. «Va pure a letto.»
«E tu?»
«Già. E lui?» «Che cosa avrebbe fatto, lui?» Passò dietro la tenda e appoggiò la fronte al vetro della finestra. La sentiva andare su e giù per la camera. Capì dal rumore della rete metallica che si era coricata, ma restò ancora a lungo prigioniero della sua tremenda solitudine. Alla fine le si piantò davanti, fissandola con volto imperturbabile. Poi, a fior di labbra, mormorò «Tu», e ripeté, alzando via via il tono della voce, fino a urlare disperatamente «Tu, tu, tu!» Era rimasto con il pugno sospeso a mezz'aria, e per un attimo sembrò che riuscisse ancora a padroneggiarsi «Tu!» Ma la voce gli era diventata rauca, e il suo pugno si abbatté, colpendo con forza il volto della donna, una, due, tre volte. Alla fine, come svuotato, crollò su di lei, singhiozzando e chiedendo perdono. Kay sospirò e con una voce che sembrava venire da molto lontano disse, mentre sulle loro labbra si mescolava il sapore salato delle lacrime di entrambi,
«Povero caro!»
Anna Bonaiuto ha letto «Tre camere a Manhattan» di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.